Francesca, tu hai paura di morire?
Oddio, che domanda, Roberta. Boh, in realtà no, mi spaventa di più la malattia. Tu?
Sono d'accordo con te, poi oltretutto c'è anche la perdita magari degli affetti, della quotidianità, a cui siamo abituati, della memoria.
Ecco, allora affrontare questa puntata sarà difficilissimo. Cominciamo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti, io sono Francesca Scherini, qui con me c'è Roberta Lippi.
Ciao!
E questa è una nuova puntata di Doc tratti da una storia vera, puntata in cui come sempre racconteremo una storia vera, partendo dalla visione di un documentario, una docuserie o anche dall'ascolto di un podcast, ma insomma con storie che ci hanno colpito, che trattano un argomento che ci sembra importante affrontare anche attraverso l'aiuto di un ospite che viene in nostro aiuto con approfondimenti, informazioni, consigli che speriamo possano esservi utili. A volte siete proprio voi che ce le suggerite, queste storie attraverso i messaggi che ci mandate sempre numerosissimi alla nostra mail doc@radiopopolare.it o anche attraverso i social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. La storia di oggi ci spaventa un po', sicuramente spaventa me, potrebbe riguardare ognuno di noi, le persone che ci sono più care, insomma è tanto tempo che volevamo parlarne ma forse non era mai il momento giusto.
E non trovavamo nemmeno mai prodotti audiovisivi da cui partire, perché molti servizi televisivi, film, sì, ne abbiamo visti, ma insomma qui oggi finalmente, Francesca, riusciamo a parlare di Alzheimer, lo facciamo partendo da un documentario che ci ha colpito, ci ha commosso per la sua dolcezza e che non racconta solo una storia, ma ne racconta tante, tutte speciali. Stiamo parlando di Perduta Mente, un lavoro di Paolo Ruffini insieme a Ivana Di Biase, prodotto da Vera Films, distribuito da Luce Cinecittà nel 2022. Potete trovarlo gratuitamente su RaiPlay, dura poco più di un'ora e racconta un bellissimo viaggio condotto dallo stesso Ruffini attraverso l'Italia, nelle case, nelle vite di mariti, mogli, madri, nipoti. E lui ascolta, osserva, raccoglie testimonianze relative a come si fa a vivere, anche cosa succede quando si sta accanto a chi attraversa questa malattia. Il centro narrativo del documentario non è però la malattia, ma sono proprio le emozioni, i sentimenti che legano i pazienti ai propri cari.
Ma che cos'è l'Alzheimer? Il documentario non ha la pretesa di spiegarlo e diciamo che è un termine che ormai nella nostra testa è abbastanza presente, no? Anche perché è spesso utilizzato per definire anche molte altre malattie neurodegenerative di cui fa parte. È scoperta la prima volta nel 1901, una malattia appunto neurodegenerativa irreversibile che colpisce il sistema nervoso centrale determinando un decadimento fisico e cognitivo, la perdita della memoria, della coscienza, della percezione del sé e della realtà. Diciamo che le immagini che abbiamo tutti quanti in testa, no? Anche chi non lo ha mai vissuto da vicino, sono piuttosto conosciute, no? Non ricordare le parole, non ricordare la strada per tornare a casa, non riconoscere i propri cari, nemmeno i propri figli. Quello che però ci sembra voglia sottolineare Ruffini nel suo racconto è che mentre la memoria della realtà viene appunto progressivamente sgretolata, no, da questa malattia, resta però la memoria emotiva, che rappresenta l'unico legame che i pazienti conservano ancora con la vita che li circonda.
Frutto di 2 anni di lavoro, tutto parte con un appello sui social proprio da parte di Paolo Ruffini, che siamo abituati a conoscere anche come comico e conduttore, e chiede proprio di condividere le proprie storie sull'Alzheimer raccontate dal punto di vista proprio delle persone che si prendono cura di chi ne ha affetto. E le storie arrivano a centinaia, lettere, messaggi, segnalazioni, che hanno anche richiesto un lunghissimo lavoro di selezione, tra l'altro, non tanto perché qualche storia fosse migliore o peggiore di altre, ma piuttosto per cercare di rappresentare più sfumature possibili, no? In più parti d'Italia. E infine, come ammette lo stesso Ruffini in un'intervista, ci è voluta una grande preparazione per poter affrontare queste storie commoventi e anche dolorose nel modo giusto, nel rispetto della fragilità che le caratterizza. E la cosa che stupisce di più è rendersi conto di come, partendo dal racconto di una malattia, si arrivi quasi inevitabilmente, anche inaspettatamente, ad un racconto di amore.
Tante storie, tutte diverse, ma tutte con lo stesso nome, Alzheimer. Diverse sia da un punto di vista anagrafico, ad esempio c'è Enrica che a soli 59 anni sta affrontando una forma precoce della malattia. Tra l'altro lei ne è consapevole, ci spiega come ad esempio le sparisca proprio dalla testa l'immagine della parola che stava per dire o delle azioni necessarie per vestirsi. Però lei crede fermamente nel qui ed ora e cerca di restare felice per ciò che le è concesso di vivere, no? Dice che ha un marito che le vuole bene, una figlia che le vuole bene, che si gode un bel bicchiere di vino, che ascolta della bella musica. E sono diverse anche perché riguardano tutti i familiari coinvolti, definiti a loro volta delle seconde vittime, perché devono affrontare un carico emotivo ma anche fisico enorme nel doloroso cammino che percorrono al fianco dei malati, al punto che c'è una sorta di gaffe, no, nel documentario a un certo punto, che secondo me deve farci riflettere moltissimo. Il marito di una donna affetta da Alzheimer, parlando con Ruffini, dice: da quando abbiamo la malattia, parlandone al plurale.
E forse è proprio questo ciò che rende unico l'approccio di perduta mente, quindi allargare il campo visivo a tutti coloro che ne restano coinvolti, ma soprattutto provare a non vedere questo morbo esclusivamente come una patologia, ma anche come un modo diverso, no, di concepire la vita. Insomma, la riflessione principale che emerge da questo lavoro è che, dato che a oggi non è possibile guarire, questo non significa che non si possa curare, se per curare intendiamo proprio prendersi cura di chi si ama con l'unica cura possibile, ovvero l'amore. Broken hearts everywhere, from stepping on up, we don't care. Somebody tell me what we gonna do. Even though it's plenty to share, people hungry in the streets, it ain't fair. But you don't think about it until it's you. How I feel, and what I want to say is love's the only thing that's real. I'm gonna tell you what to do. Just believe that love's the only thing we have that's true. 'Cause love is the answer. It's the answer to the questions in your mind. Love is the answer, perché ancora una volta l'amore è la forma più potente di cura, come ci insegna il documentario protagonista di oggi qui ad Hoc, tratti da una storia vera, perdutamente, è disponibile gratuitamente su Replay, un lavoro scritto, diretto a quattro mani da Paolo Ruffini, comico, attore, regista e molto altro, e Ivana Di Biase. Si parla di Alzheimer in un modo molto diverso, un po' diverso, insomma, spostando il focus dalla malattia e mettendo invece in campo l'osservazione di chi è in relazione con le persone malate, mogli, mariti, fratelli, sorelle, figlie, figli, eccetera. E ci si concentra quindi sulle emozioni, sull'amore, che così come si spostano montagne, insomma, quando si dice che l'amore può tutto, in alcuni casi riesce anche a rallentare i tempi della progressione di questa malattia neurodegenerativa irreversibile. Se non l'avete ancora visto, noi ve lo consigliamo e vi assicuriamo che ne vale veramente la pena. Se vi va, come sempre, siamo qui poi per ascoltare i vostri commenti e anche le vostre storie, quindi scriveteci a doc@radiopopolare.it. Poi sui nostri social ci trovate come doc-tratti da una storia vera.
Secondo il rapporto OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e anche la DI, Alzheimer's Disease International, la demenza nelle sue, diciamo, molteplici forme è stata definita una priorità mondiale di salute pubblica. Pensate che le stime più recenti a livello internazionale indicano che nel mondo vi sono circa 35,6 milioni di persone affette da questi disturbi, con 7,7 milioni di nuovi casi ogni anno e un nuovo caso diagnostico ogni 4 secondi. Il numero di persone con demenza e principalmente con la malattia di Alzheimer dovrebbe triplicare nei prossimi 40 anni. In Italia circa 1 milione di persone ne sono affette e circa 3 milioni sono direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari.
E per capire il senso di questo documentario forse dovremmo partire dalle parole di uno dei protagonisti, Franco, marito di Teresa, che ha soli 30 anni ha dovuto affrontare questa diagnosi di Alzheimer precoce e che accetta di collaborare con Paolo Ruffini perché sostiene che le nostre esperienze non debbano andare perdute, ma debbano essere invece una linea tracciata, cito, per dare aiuto e dignità a chi verrà dopo. Riprendendo proprio queste parole, oggi dobbiamo dire che Teresa non c'è più, ma è proprio lei con i suoi occhi in una foto che Franco affida a Ruffini, occhi stanchi, come li chiama il regista, gli occhi che lo guidano in questo suo viaggio. È un viaggio attraverso l'Italia, dove a ogni incontro, ogni visita, Paolo Ruffini porta con sé un diapason che poi regala alle persone che incontra, sostenendo che la malattia sia una sorta di stonatura e che il diapason possa essere il simbolo di una riaccordatura.
La storia di oggi, lo abbiamo detto, è raccontata senza alcuna pretesa di fornire informazioni mediche o scientifiche, in un documentario estremamente dolce e profondo e che ci ha davvero colpito. Però, come sempre, no, avviene ad hoc, noi amiamo andare anche oltre ai titoli di coda, ed è per questo motivo che oggi abbiamo il piacere di ospitare il professor Marco Trabucchi, psichiatra specializzato in psicogeriatria, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia e decisamente una figura di riferimento in Italia per le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Benvenuto ad hoc, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito, grazie.
Allora, professor Trabucchi, da dove partiamo? Che cos'è l'Alzheimer? Che differenza c'è tra questa e le altre malattie neurodegenerative?
Ma noi usiamo il termine Alzheimer inappropriata, nel senso che l'Alzheimer, diciamo, puro, teoricamente Alzheimer senza altri compromessi, è intorno al 65-70%. Gli altri sono altre manifestazioni come la demenza vascolare, la demenza corpi di Levi, che hanno delle particolarità, ma normalmente quando si parla di Alzheimer si intendono tutte le demenze, facendo forse qualche precisione, ma tanto per essere chiari con i nostri ascoltatori, devono sapere che ci sono anche altre, un 20% di altre forme, che però il medico che li segue è in grado già di delineare.
Nelle storie che vengono raccontate nel documentario sembrerebbe che questo sia alla fine un fenomeno che colpisce più le donne degli uomini. È così? E se sì, perché? Oppure è casuale, diciamo?
No, certamente colpiscono più le donne, su questo non c'è dubbio. Se così, perché vi sono ancora molti, molti dubbi, ci sono molti studi in corso per arrivare a dare una risposta, perché potrebbe essere una modulazione da parte degli ormoni della genetica, però io non mi addentrerei in spiegazioni ulteriori. È certamente una malattia più frequente nelle donne, e poi teniamo conto anche che le donne durano più a lungo e quindi il tempo di malattia è più lungo.
Certo, assolutamente.
A parità di, capito il discorso, cioè a parità di frequenza o di incidenza, diciamo, la prevalenza aumenta perché la durata della vita delle donne è più lunga.
È superiore, certo. Ma una cura esiste? Si parla per esempio di monoclonali che rallentano la progressione della malattia. Riusciamo a spiegare di cosa si tratta?
Sì, si tratta di nuovi farmaci, nuove molecole che... sto attento alle parole che uso perché certo, capiscono i nostri ascoltatori, è una questione molto delicata, che funzionano su popolazioni molto 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 limitate. Secondo gli studiosi oggi, se dovessero venire a disposizione i nuovi, il lecanemab e l'aducanumab, che sono le due molecole che sono state provate a livello europeo, non coprirebbero più di dai 5 ai 7 mila persone, capisci? Quindi si tratta di una popolazione altamente selezionata. Però, per non essere pessimisti, sappiamo bene che gli studi in corso sono molto molto avanzati, e quindi io non escluderei che nei prossimi 5 anni potessimo arrivare a qualcosa di nuovo e forse più largamente utilizzabile che non i monoclonali di oggi.
Ma ci sono delle cause di conseguenza, delle forme di prevenzione di questo morbo? Cose che magari possiamo fare o che dobbiamo non fare?
Sa, il discorso della prevenzione è sempre un discorso molto delicato, perché non vi è una prevenzione specifica della demenza, ma usare comportamenti corretti nella vita previene anche la demenza. Allora cosa diciamo? Fare attività fisica, avere una forte stimolazione intellettuale per la durata della vita, evitare la solitudine, evitare il sovrappeso, non fumare, attenzione al consumo di alcol, capisce? Si tratta però di tutta una serie di cose che delineano la figura della persona che, diciamo così, si tiene bene. E questo va bene per le malattie, la curare la pressione, non so se l'ho detto, ma diciamo va bene per il benessere della persona nel suo complesso, e in questa logica rientra anche la prevenzione delle demenze. Non c'è un fattore specifico per prevenire le demenze, un comportamento specifico.
Ecco, invece chi ha a che fare, no, con una persona che soffre di questa malattia, come bisogna comportarsi? C'è un modo corretto di porsi?
Il discorso è molto lungo, ma si potrebbe dire, prima cosa, non metterli mai alla prova. Non dire mai che giorno è oggi, chi siamo noi, dove ci troviamo, perché questo è tutto un modo per creare ansia, per creare disagio, sia nella persona che si sente inadeguata a rispondere, sia in chi fa le domande che vede che non c'è risposta. Quindi, prima cosa. Seconda cosa, mai contraddire, essere molto dolci. La carezza, la vicinanza è la terapia migliore. Questo lo dico con molta forza perché ne sono profondamente convinto. E poi aiutarli nelle attività quotidiane, anche quello senza farli pesare. Se ad un certo momento la persona diventa incontinente, non far pesare questo evento, è purtroppo un evento naturale nella storia della malattia, che può venire in alcuni presto, in alcuni più tardi, in alcuni anche mai, ma insomma il mai dire ma cosa hai fatto, non ti rendi conto, capisce? Sempre la dolcezza contro la colpevolizzazione o la richiesta o il demanding, questa è la logica di fondo.
Ecco, quindi il messaggio di fondo che c'era un po' anche in questo documentario è che la cura è l'amore, possiamo dire così?
Sì, guardi, la carezza, l'amore, la vicinanza, il rispetto della dignità, il rispetto della dignità che il caregiver deve avere dentro nel cuore, e poi lo esplica concretamente nell'abbracciarlo invece che rimproverarlo. Ecco, questa è la logica.
Ma allora forse per questo le volevo proprio chiedere se, al di là delle contingenze personali che possono spingere una famiglia, no, a non potersi occupare personalmente e a ricorrere a strutture, però c'è un po' questa, chiamiamola, leggenda metropolitana che quando una persona viene messa in determinate strutture peggiora, è così?
Dipende, è una leggenda metropolitana, perché dipende se noi mettiamo o collochiamo, o non mettere, è brutto il termine collocare, o se noi cerchiamo una nuova residenza per un ammalato, c'è una ricerca immotivata perché la persona stava benissimo a casa o in qualche modo aveva trovato un equilibrio nella sua casa, e l'equilibrio vuol dire equilibrio affettivo, equilibrio organizzativo, equilibrio economico, organismo ambientale. È chiaro che portare una persona o chiedere di trasferire una persona in una struttura è un evento negativo per lui, per la collettività, è una cosa da non fare. Se invece le circostanze, e le circostanze anche qui dico quelle della fatica del caregiver, quelle dell'organizzazione, quella della gravità della malattia che non può essere seguita a casa, la malattia o l'indisponibilità del caregiver tradizionale, in questi casi portare, uso sempre il termine che non mi piace di portare, invitare proprio caro ad andare in una residenza è un percorso obbligato. Guai a non farlo, perché vorrebbe dire far morire la persona con poche cure. Guai a non farlo, e poi bisogna però capitare in un luogo buono, ecco, e anche questo in alcune zone del nostro paese non è così.
Ecco, e per chiudere, quali sono le avvisaglie a cui stare attenti, magari anche appunto da parte di un familiare, e che cosa è la prima cosa da fare quando si ha il dubbio che noi o un nostro caro possa andare incontro a questo tipo di malattia?
Non rimanere lucidi e chiedere al proprio medico un consiglio. Io credo rimanere lucidi nel senso che non bisogna nascondere, ma poi passerà, ma aspettiamo. No, quando si ha il sospetto, quando si è in grado, quando si arriva a dire non è più lui, a quel momento bisogna pensare a chiedere consulenza, aiuto, supporto, consiglio alla persona competente, come sono normalmente i medici di famiglia. e poi lì si inizia l'itinerario della diagnosi, eccetera.
Grazie professor Trabucchi, veramente potremmo stare qui tantissimo perché l'argomento lo meriterebbe, purtroppo certo. I tempi sono questi, però ci ha chiarito moltissimi aspetti, grazie. Beh, davvero.
Grazie a lei, grazie, buon lavoro.
Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile la tua assenza che mi appartiene. Così lontani.
Ben ritrovate, ben ritrovati a Doc tratti da una storia vera, Francesca Scrigni e Roberta Lippi, e abbiamo appena salutato il professor Marco Trabucchi, psichiatra specializzato in psicogeriatria e figura di riferimento in Italia per le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Ci ha aiutato un po' ad approfondire dal punto di vista medico e scientifico il tema protagonista di oggi, ovvero l'Alzheimer, trattato in maniera delicata e commovente in un documentario scritto e diretto da Paolo Ruffini e Ivana De Biase, si chiama Perdutamente, e lo potete trovare su RaiPlay. Lo avete visto? Avete anche voi avuto a che fare con persone che soffrono di questa malattia neurodegenerativa irreversibile? Scriveteci tutto se vi va ad hoc@radiopopolare.it.
Paolo Ruffini attraversa l'Italia dopo un appello lanciato sui social che invita a condividere con lui storie legate alla malattia, storie di persone che hanno a che fare con questa malattia, e dopo una difficilissima selezione decide di iniziare questo viaggio per andare a conoscere i protagonisti di queste storie e trovare insieme a loro anche un senso, no? A quello che stanno vivendo. E alla fine tutto diventa molto naturale, sembra quasi semplice. Nonostante il dolore, perché torniamo al tema dell'amore, l'amore che noi diamo alla persona che è al nostro fianco, che sta vivendo questo cambiamento, ed è anche l'amore che noi riceviamo in cambio, magari in una forma diversa, non sempre riconoscibile, ma sicuramente una forma d'amore.
Il tempo a nostra disposizione oggi volge al termine, ma prima di salutarvi vi ricordiamo che dal 15 al 23 novembre a Milano partirà Filmmaker 2025, il festival del cinema documentario e di ricerca, che ospiterà tra l'altro una retrospettiva dedicata all'artista austriaca Valerie Export con il titolo Body Documents, che esplora l'opera di una figura che oggi è un'icona nell'arte contemporanea, un riferimento per molte artiste delle generazioni successive, da Marina Abramovic a Cindy Sherman, e insomma fra le prime a mettere in discussione lo sguardo maschile e il patriarcato con la pratica della performance nello spazio pubblico. Il tutto presso la Cineteca di Milano MIC in Viale Fulvio Testi 121. Insomma, se siete interessate e interessati, trovate tutto sul sito filmmakerfest.com.
Noi vi aspettiamo la prossima settimana, pronte come sempre con una nuova storia da raccontare, nuove riflessioni e nuove informazioni utili da condividere. Speriamo, cercate di ascoltare sempre con il cuore aperto, di tenerlo vivo, alimentato con l'amore delle persone che hanno bisogno di voi, anche quando pensate di non poterci fare nulla.
Ciao!
Buona settimana!
Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai. E ancora un altro giorno insieme a te, per restituirti tutto quell'amore che mi hai dato, e sorridere del tempo che non sembra mai passato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai. E ancora un altro giorno insieme a te, per restituirti tutto, tutto il bene che mi hai dato, e sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato. Ci sono cose che non puoi cancellare, ci sono abbracci che non devi sprecare, ci sono sguardi pieni di silenzio che non sai descrivere con le parole, c'è quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare, ci sono pagine di vita, pezzi di memoria che non so dimenticare. Che mi hai dato e sorridere del tempo e di come ci ha cambiato. Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
Don't miss me.